Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, l'Occidente, invece di negare la verità, dovrebbe sostenere i diritti del popolo palestinese. Iran condanna l'attentato terroristico in una moschea a Kabul. Presidente Raisi si congratula con Nazionale Lotta Libera per il titolo mondiale. Salve amici ascoltatori, vi parla Suhaila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 18 agosto 2022, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Per chi vuole ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul sito parstoday.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo è email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nosser Kanani, a seguito dei crimini del regime sionista nei territori occupati palestinesi, ha invitato i governi occidentali a sostenere i diritti umani del popolo palestinese invece di negare la verità. I diritti palestinesi del popolo palestinese sono stati schiacciati, calpestati da parte del regime sionista per oltre 70 anni. Questo regime ha commesso crimini più brutali contro il popolo palestinese durante il periodo menzionato, così il portavoce agli esteri su un messaggio su Twitter si è riferito a numerosi rapporti di organizzazioni per diritti umani secondo cui il regime sionista, un regime apartheid che ha le mani sporche nel sangue del popolo palestinese. Il portavoce agli esteri ha inoltre sottolineato che governi occidentali dovrebbero sostenere il popolo palestinese per poter riavere i suoi diritti calpestati da Tel Aviv. Sempre il portavoce agli esteri In un suo nuovo messaggio ha condannato a nome del popolo e del governo iraniano l'esplosione in una moschea a Kabul che ha provocato l'uccisione di almeno 30 persone e il ferimento di oltre 40. Khamenei ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime dell'esplosione che ha avuto luogo nella moschea Sadrieh di Kabul. Da quando il governo interim talebano è salito al potere in Afghanistan, il paese è stato teatro di numerosi attacchi e attentati, la maggior parte dei quali sono stati rivendicati dal Daesh e ISIS. Il presidente iraniano Ibrahim Raisi si è congratulato in un messaggio con la nazionale della lotta libera Under 20, cioè con la nazionale di giovani lottatori iraniani che hanno vinto il titolo ai campionati del mondo 2022 svoltisi a Sofia in Bulgaria. I giovani iraniani hanno vinto il titolo aggiudicandosi 3 medaglie d'oro, 1 argento e 3 bronzo con 159 punti. Cambiamo pagina. Said Hassan Nasrallah Soleimani voleva combattere in prima linea durante la guerra di luglio. Il segretario generale di Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, ha rivelato che l'ex comandante del reparto antiterrorismo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, Haj Qasem Soleimani, voleva combattere direttamente contro il nemico sionista nelle città di confine libanesi. In un'intervista all'emittente televisiva Al Mayadin, in occasione del 16° anniversario della guerra di 33 giorni, Nasrallah ha affermato che egli stesso, il comandante militare di Hezbollah, Mughniyeh, ha detto al martire Soleimani che era meglio rimanere con il comando centrale di Hezbollah a Beirut, data la profonda esperienza del martire generale iraniano. Haj Qasem è stato influente e ha avuto un ruolo importante nella guerra di luglio grazie alla sua grande esperienza, al suo coraggio e alla sua immensa comprensione, ha proseguito Nasrallah. Voleva recarsi sul campo di battaglia poiché non tollerava lo stare lontano dal fronte, ma io, insieme a Haj Imad e altri fratelli, siamo stati d'accordo nel non permettergli di farlo, ha detto ancora Nasrallah con un sorriso mentre ricordava il suo amato fratello di fede e di lotta che è stato assassinato in un attacco terroristico da parte degli Stati Uniti con l'ordine diretto di allora presidente Donald Trump vicino all'aeroporto di Baghdad nel gennaio 2020. Yemen, la coalizione a guida dell'Arabia Saudita continua a violare la tregua, il cessate il fuoco. Una fonte dell'esercito yemenita ha annunciato che negli ultimi 24 ore l'Arabia Saudita e i suoi mercenari hanno violato per ben 170 volte la tregua. Il capo del Consiglio Supremo dello Yemen, Mehdi al-Mashat, ha annunciato che il cessate il fuoco dello Yemen è stato quasi distrutto a causa delle ripetute violazioni da parte della coalizione di vergogna. Un insieme di paesi arabi a guida dell'Arabia Saudita che dal 2015 hanno scatenato una vera e propria aggressione militare contro lo Yemen. Gli Stati Uniti e Taiwan hanno concordato di avviare negoziati commerciali nell'ambito di una nuova iniziativa, affermando di voler raggiungere accordi con risultati economicamente significativi in una mossa che rafforza il sostegno statunitense all'isola in questa fase di crescenti tensioni con Pechino. Washington e Taipei hanno presentato l'iniziativa proprio pochi giorni dopo che l'amministrazione Joe Biden ha escluso Taiwan, rivendicata dalla Cina, dal suo piano economico incentrato sull'Asia, progettato per contrastare la crescente influenza della Cina. L'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha affermato che le due parti hanno raggiunto il consenso sul mandato negoziale. Il mandato negoziale rilasciato insieme all'annuncio sottolinea che gli Stati Uniti e Taiwan hanno stabilito un solido programma di colloqui di questioni come agevolazione del commercio, I resti di due bambini sono stati ritrovati in alcune valigie comprate dall'asta da una famiglia nel sud di Auckland, in Nuova Zelanda. Lo riportano media locali, aggiungendo che la famiglia ha fatto un'offerta all'asta l'11 agosto e si è aggiudicata il contenuto di un deposito nel quale si trovavano le valigie. Stando all'informazione della polizia, si tratterebbe di resti di bambini di età compresa tra 5 e 10 anni e potrebbero essere rimasti all'interno dei bagagli per un periodo compreso tra 3 e 4 anni. Andiamo in Italia. Le nostre agenzie di riferimento EMA AIFA a settembre autorizzeranno nuovi vaccini e quindi potremmo dare più forza alla nuova campagna anti-Covid, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Nelle ultime settimane ha aggiunto: la curva del contagio è in calo, che è un fatto positivo, ma dobbiamo continuare a tenere l'attenzione alta. Non dobbiamo considerare vinta questa sfida e la vaccinazione resta la cosa più importante che abbiamo, ha aggiunto ancora il ministro italiano. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. L'Iran entro pochi mesi aderirà ai sistemi di pagamento russo Mir. Il capo del Dipartimento Bancario e Assicurativo del Ministero delle Finanze iraniane, Iskandari Gurban, ha annunciato che l'Iran è a pochi mesi dall'adesione al sistema di pagamento russo Mir. Per anni i paesi sanzionati dagli Stati Uniti, come l'Iran, la Siria, il Venezuela, Cuba in primis, hanno invocato sistemi finanziari alternativi per aggirare le criminali sanzioni di Washington che impediscono l'acquisto di beni di prima necessità come cibo, medicine e attrezzature mediche. Neanche la pandemia Covid-19 ha portato alla sospensione delle sanzioni americane. Nonostante ciò, tanti paesi vittime di sanzioni americane hanno dimostrato di affrontare l'emergenza meglio dei cosiddetti paesi civili liberi democratici. Il conflitto tra la Russia e l'Ucraina, con le susseguenti sanzioni alla Russia che al momento colpiscono solo le popolazioni dei paesi occidentali, hanno spinto verso la creazione di sistemi di pagamento finanziari alternativi. Se le tensioni tra Cina e Stati Uniti su Taiwan proseguiranno, anche Pechino prenderà definitivamente questa direzione. Con i suoi tempi, il mondo nuovo multipolare compie i suoi passi. Secondo Iskandari, i colloqui tra le banche centrali di entrambi i paesi si svolgeranno presto, poiché gli attuali incontri con la Russia sul sistema di pagamento sono finora limitati a legami bilaterali. I legami per servizi bancari con altri paesi che già utilizzano il sistema Mir avverranno solo in seguito, ha aggiunto ancora il funzionario iraniano. Mir è una parola russa che significa mondo, sia mondo che pace. Questo sistema è stato lanciato nel 2014 come alternativa ai sistemi di pagamento con carta di credito e debito occidentali, è stato utilizzato per aggirare le sanzioni statunitensi alla Russia in seguito alla loro annessione della penisola di Crimea. Le carte Mir sono attualmente accettate a Cuba, Corea del Sud, Turchia, Vietnam, alcuni paesi dell'ex blocco sovietico e dal servizio di vendita al dettaglio online cinese AliExpress. Dopo l'inizio il conflitto tra Russia e l'Ucraina, Visa e Mastercard hanno interrotto le loro operazioni in Russia, il che equivaleva ad una perdita di entrate annua di 1 miliardo e 500 milioni di dollari. Su questa scia la Russia ha spinto le carte di credito Mir con altri paesi come alternativa al sistema egemonico.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Amici, anche oggi proseguiremo il resto della storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana italiana che non ha rivelato però il suo nome. Lei è diventata musulmana all'età di 67 anni e ringrazia Dio per averle donato la possibilità di diventare una credente dell'Islam. Come ben ricorderete, nella puntata precedente lei ci ha raccontato di divorziarsi da suo marito, che era un musulmano, e oggi sentiremo il resto della sua storia. Pochi anni dopo finì per risposarmi e mi trasferì in Australia con il mio nuovo marito. Il mio ex marito invece, che anche esso si era risposato, si trasferì con tutta la famiglia in Arabia Saudita. Desideravo ardentemente rivedere i miei figli, ma poi finalmente mi riformai una famiglia nuova in Italia e diedi alla luce alle tre figlie. La mia preghiera serale era sempre ancora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gli anni passarono veloci e fui molto indaffarato. Poi un'estate ricevetti una notizia molto eccitante. Mio figlio e mia figlia sarebbero venuti a trovarmi. Tanti pensieri mi passarono per la testa. Sarebbero stati felici di vedermi dopo così tanto tempo. Di cosa avremmo discusso? Pregai chiedendo aiuto, ma tutte le mie paure svanirono all'aeroporto nel momento in cui appoggiai il mio sguardo su di loro. Ci fu un legame istantaneo tra madre e figli e fu come se fosse trascorso solo poco tempo dall'ultimo incontro. La neomusulmana italiana prosegue. Mio figlio era il più loquace tra i due. Si preoccupò di ricordarmi che non mangiavo maiale e nemmeno cibi che contenessero alcol. Gli dissi che mi ricordavo di questo aspetto della loro religione e che comunque nemmeno io mangiavo maiale né bevevo alcol, abitudini che mi erano rimaste dal periodo in cui ero la moglie del loro padre. Per quanto riguardava il vino, beh, li assicurai che non l'avrei usato per cucinare fin tanto che sarebbero rimasti con me. Trascorremo un'estate bellissima in cui imparammo a conoscerci e loro presero confidenza con le loro nuove sorelle. Facemmo dei picnic, delle gite, andammo a nuotare. Avrei voluto che non finisse mai, ma ero consapevole che la loro vita era in Arabia Saudita e che dovevano ripartire. Fece a mia figlia la temuta domanda su come veniva trattata dalla moglie di suo padre e fui contenta veramente quando mi rispose che veniva trattata come una figlia a tutti gli effetti. Quando mio figlio raggiunse i 21 anni, prosegue la musulmana italiana, venne a stare con me per 6 mesi. Ragazzi, quante litigate sulla religione abbiamo fatto. Io e lui abbiamo, in un certo in qual modo una personalità simile, ma abbiamo anche le nostre differenze ed alcune anche piuttosto ovvie. Mentre io sono molto impulsiva nelle discussioni, lui è sempre molto più rilassato e tende a mantenere la calma, quando io divento quasi pazza. Nonostante tutto, ritengo che queste differenze ginocchia a nostro favore, in quanto riescono a bilanciare le nostre discussioni. Per il resto, ci assomigliamo molto nell'essere affettuosi, generosi e servizievoli. Quello che più ammiro di mio figlio è la sua dedizione in quasi tutte le cose che fa. È una persona gentile e dolce, ma con un senso etico molto forte ed aspira a raggiungere ogni scopo che si prefigge, cosa che rispetto molto. Ammiro il suo sangue freddo anche nelle situazioni più stressanti. È molto logico e non si sofferma troppo a lungo su di un problema, ma semplicemente cerca di trovare la soluzione e di neutralizzare gli ostacoli il più possibile. Continuai a pregare che mio figlio trovasse la strada nel suo cuore per convertirsi al cattolicesimo. Desideravo ardentemente che si facesse prete. Sentivo che sarebbe potuto diventare un ottimo predicatore. Era un bravo ragazzo, timorato di Dio, ottime doti per un prete. Quando gli confidai questo mio desiderio, lui mi sorrise e disse che era più probabile che sua madre si sarebbe convertita all'Islam piuttosto che lui fosse diventato un prete cattolico. Conclude la neomusulmana italiana. Amici, per sentire il resto della sua storia, vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate.